all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 4. Operazione Grande Recupero. Cari amici, abbiamo detto che l'uomo è l'oggetto della grande contesa tra il bene e il male, tra Cristo e Satana. Il piano di Dio è quello di salvare l'uomo, ma non lo può fare, pur essendo onnipotente, senza il consenso dell'uomo. Ecco in pochi testi il suo piano, cercando di trarre l'uomo dalle sabbie mobili del peccato, della trasgressione in cui è caduto. Romani capitolo 6 versetto 23. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. La paga, il compenso, la conseguenza, il salario del peccato è la morte. E qui, quando si parla di morte, non si parla della morte come noi la intendiamo, che sarà seguita dalla resurrezione, sia dalla prima, che interessa i giusti, sia dalla seconda resurrezione, che interessa gli ingiusti. No, qui si parla della morte eterna. Chi ubbidisce, chi accetta, chi ha Cristo ha la vita. Chi non accetta Cristo ha la morte. Quindi la distruzione eterna, la non esistenza, la non vita. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Poi rileggiamo Romani capitolo 5 versetto 12. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato è entrata la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E poi ancora, però, ecco il rimedio. Perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, sto leggendo il versetto 15, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Quindi, se per mezzo di un uomo, Adamo, il peccato, per conseguenza la morte, è entrato nel mondo, attraverso Cristo, chiamato anche il secondo Adamo, la vita è entrata nel mondo. Chi crede in lui non perirà, ma avrà vita eterna. Capitolo 3 dei Romani, versetto 10. Sto leggendo dei testi classici del problema tra il bene e il male. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. e l'Apostolo Paolo cita l'Antico Testamento: non c'è nessun giusto sulla terra, giusto perché Dio lo dichiara giusto, buono perché Dio lo dichiara buono, ma per sua natura l'uomo non è giusto, è ingiusto, è peccatore, è figlio di Adamo, che ha trasgredito la legge, anche se non ha commesso un peccato come il suo, ma commette altri peccati. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Versetto 23, vale a dire, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ecco, siamo tutti nello stesso calderone, nella stessa barca, tutti peccatori e privi della gloria di Dio. Ma allora c'è soltanto una cosa da fare, accettare Cristo, altrimenti non si può essere salvati. No, non sono le pie pratiche, le preghiere, no, è Gesù Cristo che salva, ma accettato sul serio, non accettato così, per burla, per modo di dire, come fanno tanti uomini e donne di facciata cristiana, cosiddetta cristiana. No, bisogna accettarlo sul serio. E allora qual è il piano di Dio? Eccolo, in pochi testi. Il piano di Dio è basato essenzialmente sull'amore, sul suo amore, un amore incomprensibile, un amore che non riusciremo mai a capire. Qualcuno ha detto che in tutta l'eternità i riscattati non riusciranno a capire la grandezza, la bellezza dell'amore di Dio. Il più bel versetto della Bibbia, questo testo, ve lo ricordate? Mi rivolgo a quelli che leggono già la Bibbia. È Gesù che parla con Nicodemo e gli dice, tra l'altro, capitolo 3, versetto 16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ripetiamolo insieme, questo testo che dobbiamo conoscere a memoria. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ripetetelo con me ancora, tutti insieme, questo testo, il più bel versetto della Bibbia. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco, l'amore di Dio richiede l'amore dell'uomo. Il Dio ama e chiede all'uomo di essere amato. E poi ancora, Prima Giovanni capitolo 4, versetto 9. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. Il piano di Dio per salvare l'uomo non è enunciato soltanto nell'Antico, nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico. Certo, l'Antico Testamento è pieno di profezie che riguardavano Cristo. Infatti abbiamo detto negli studi precedenti che potremmo riassumere l'Antico Testamento con due parole: Cristo verrà, cioè le profezie, tutte le profezie annunciavano la venuta di Cristo, annunciavano il tempo cronologico, annunciavano addirittura il luogo della nascita di Cristo, il suo ministero pieno di miracoli, di opere potenti. Poi le profezie parlavano della sua morte, parlavano della sua resurrezione, ascensione, intercessione e ritorno addirittura alla fine dei secoli, alla fine del mondo. Quindi era pieno. Leggiamo alcune di queste profezie che fanno capire che il Dio non fu preso per niente alla sprovvista dalla ribellione di Satana. Ci mancherebbe altro. Genesi capitolo 3, versetto 15, è il Dio che sta parlando ai due peccatori tremanti, Adamo ed Eva, dopo il peccato. E allora dice il versetto 15 di Genesi 3: io porrò inimicizia fra te, serpente, Satana, e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Questa progenie della donna è Cristo, che sarebbe venuto a salvare. Questa è la prima profezia messianica. Ma il diavolo si sarebbe vendicato, poi scatenando le persecuzioni contro i cristiani. Questa progenie della donna, cioè Cristo, avrebbe schiacciato il capo di Satana, come dice l'Apocalisse 12, che dice: è vero che Satana è sceso con grande ira, ma i credenti lo hanno vinto, lo hanno già vinto, adesso lo hanno vinto per la loro fedeltà, anche dando la vita per il Vangelo. Ma poi alla fine il diavolo sarà stritolato sotto i nostri piedi. E poi ci sono tante altre profezie. Prendiamo quella di Isaia, Isaia capitolo 9. Queste profezie vengono lette, peccato, solo a Natale. Isaia capitolo 9, versetto 5 e versetto 6: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, senza fine al trono di Davide, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Che profezia straordinaria! Un bambino che nascerà diventerà che cosa? Il liberatore dal peccato. Sarà Dio potente, consigliere ammirabile, Padre eterno, Principe della pace. Una pace che non avrà mai fine. Certo, la pace, non parlava della pace terrena, ma della pace spirituale per tutti quelli che amano Cristo, che lo seguono e che poi avranno la pace eterna nell'eternità insieme a tutti gli altri riscattati. Ma questo principe della pace, questo personaggio straordinario, questo salvatore avrebbe conosciuto una sofferenza inaudita, e Isaia capitolo 53 parla delle sofferenze del Messia, dei suoi nemici che lo fanno soffrire, lo torturano, presenta Isaia 53 la figura del Messia come l'agnello vittima che si sarebbe immolato per l'uomo. Infatti l'angelo disse a Giuseppe, parlando di Gesù, che sarebbe nato: egli libererà il popolo di Dio, dai loro peccati, prima di tutto, e poi anche gli altri, il sacrificio, la vittima. Ascoltiamo. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Profezia straordinaria, cari amici, che parole toccanti, che fanno capire il nostro stato di peccatori. Gesù è morto per me, Gesù è morto per te, Gesù è morto per noi, cari amici. Era innocente e ha preso su di sé tutta la colpa. Come possiamo capire un amore simile? La migliore forma per contraccambiare in un certo qual modo, scusate il verbo, questo amore insondabile, incomprensibile, è quello di rimanere in silenzio davanti a Cristo crocifisso sul Calvario in mezzo a due ladri e di confessare la nostra colpa e di dirgli: Signore, aiutami a essere ubbidiente alla tua volontà, aiutami a vivere una vita sull'esempio di Cristo che possa essere una testimonianza, una predicazione vivente per gli altri. Michea capitolo 5, versetto 1. Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. E era descritto il luogo della nascita, era il paese di Davide, Betlemme, appartenente alla tribù di Giuda, poco distante da Gerusalemme. Era il testo che subito i teologi chiamati da Erode, quando ricevette i magi che gli chiesero: dov'è il re dei giudei? Erode deve aver dissimulato molto bene la sua rabbia. Come, era lui il re dei giudei? No, noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Figuriamoci Erode, che vuole fare fuori subito il concorrente, e ordinò la tremenda strage degli innocenti. Cari amici, che spettacoli dobbiamo vedere rievocati, ma questa è la cronaca dell'uomo. Ha fatto ammazzare tutti i bambini di Betlemme da 2 anni in giù. Subito chiamò i sacerdoti, gli esperti: dove deve nascere il Messia, il re dei giudei? Subito la risposta: questi conoscevano la Bibbia a memoria, o giù di lì, Betlemme, Efrata, subito, Michea 5:1, subito. Però questi signori teologi mica andarono a verificare come mai i magi venuti da lontano si erano recati lì per adorare il Messia che doveva nascere. Ma quelli non lo aspettavano il Messia, altrimenti ma sarebbero andati a vedere. Niente, sussiegosi nei loro mantelli di lana, nelle loro mitrie, ma figuriamoci. Altro che aspettare il Messia. Prima di tutto aspettavano un Messia tutto diverso, secondo le loro concezioni politiche, che li avrebbero liberati dai romani, eccetera. Ma il Messia doveva venire a liberarli dai loro peccati, non dai romani. Betlem, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Questo testo parla della divinità del Messia, altro che il Messia che sarebbe venuto lì con la lancia e con la spada. Ma che lancia e spada! Sarebbe venuto a morire in mezzo a 2 ladri perché noi fossimo salvati. Il compimento del piano della salvezza avviene attraverso l'incarnazione. Galati capitolo 4, in poche parole, la Bibbia descrive questo grande evento. Galati 4:4. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14. Un altro testo magnifico e indimenticabile, Giovanni 1:14. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. La parola è Cristo, il Verbo. E infatti il prologo, del quale questo testo fa parte, del Vangelo di Giovanni, si apre così al capitolo 1, versetto 1 di Giovanni: nel principio era la parola, nel principio era Cristo, la parola era con Dio, cioè Cristo era con Dio, La parola era Dio. Cristo era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Nel principio Dio. Nel principio Cristo. Nel principio lo Spirito Santo. E la parola è diventata carne. No, non si può spiegare. Ah, le folle dei teologi si sono chinati su questo problema, l'hanno tagliuzzato, l'hanno pasticciato, non hanno detto più niente di quello che dice la Bibbia. Perché davanti a queste cose noi non dobbiamo discutere. Sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare e dobbiamo adorare il Dio e dobbiamo ringraziare il Padre perché ha mandato il Figlio e ringraziare il Padre perché attraverso il Figlio e lo Spirito Santo parla ai nostri cuori, ci chiama e noi dobbiamo sapere ascoltare il Dio, dobbiamo pregare, dobbiamo avere il senso del sacro. Questi testi sono bellissimi, sono unici. Gesù divenne uomo. Il Figlio di Dio che è spirito è diventato carne, carne di peccato, con i suoi limiti, nello spazio, nel tempo, con le sue dipendenze, le sue necessità, i suoi dolori. Ha provato la fame, la sete, il bisogno di simpatia, la solitudine, la terribile solitudine di Cristo. Gesù però conservò la sua divinità, ma la unì all'umanità. Era figlio di Dio, era figlio dell'uomo. D'altronde il titolo figlio dell'uomo era quello più ambito da Cristo. Il figliuol dell'uomo verrà, eccetera, eccetera. No, non si può spiegare. E la Bibbia dice il mistero della pietà. È un mistero che si può comprendere in parte. Ecco, il mistero della pietà è Dio che viene a abitare con l'uomo. Il mistero dell'iniquità è la creatura che vuole farsi simile a Dio in un delirio di onnipotenza, è il diavolo che voleva farsi simile a Dio, lo abbiamo visto in Isaia. Il mistero della pietà è il creatore che si fa creatura, non si può spiegare, non si può spiegare. Colossesi capitolo 2 versetto 9. Ascoltiamo l'apostolo Paolo, divinamente ispirato. Perché in lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della deità. In lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Versetto 8 dice: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Una delle caratteristiche della Bibbia è che il Dio enuncia delle verità ma non le spiega. E come mai? Dicono i cervelloni, i curiosoni, come mai? È semplice, perché noi non possiamo capire, abbiamo dei limiti. Il Dio ama i poveri, in spirito, gli umili, non i saccenti, pretesi tali. Attenzione! Con i raggiri della filosofia, con le tradizioni degli uomini, quanti raggiri ci sono nelle tradizioni degli uomini, nelle loro filosofie. Quanti? Gesù conservò la sua divinità, la divinità è stata attestata non soltanto da Gesù, ma è stata attestata dal Padre, dagli angeli, è stata attestata dai profeti, dagli apostoli, è stata attestata perfino dai demoni, certo, dai demoni che avevano paura di lui. Poi leggiamo un testo, capitolo 26 di Matteo, i versetti 63 e 64. Ma Gesù taceva, e il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù rispose: tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. E con queste parole Gesù ci fa comprendere, ci insegna che ha conservato la sua umanità, non l'ha deposta all'ascensione, è salito al cielo corporalmente, con un corpo, sia pure glorificato, ma con un corpo, e lo conserverà per l'eternità, e quando ritornerà verrà corporalmente, perché in lui abita tutta la pienezza della divinità. Il pensiero dell'uomo non può scandagliare il mistero dei rapporti esistenti tra Dio e il suo figliuolo, né quello dell'unione in Gesù Cristo dalla divinità con l'umanità. Nel grande conflitto tra Cristo e Satana è Cristo il vincitore, è lui che riporta la vittoria, non Satana. Satana sarà sconfitto coscientemente. Ebrei capitolo 2 versetto 14 e versetto 15. Ebrei 2 14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. E la prima epistola di Giovanni, capitolo 3, versetto 8, ribadisce questo concetto. Prima Giovanni, capitolo 3, versetto 8. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E lasciatemi concludere con uno dei testi più belli della Bibbia, che parlano di Gesù, certamente, e che fanno comprendere che noi non possiamo essere salvati da nessun altro. Leggiamo Atti 4:12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. È Pietro che parla insieme a Giovanni, e sono davanti ai capi, ai sacerdoti, agli scribi, agli avversari di Cristo. E allora questi uomini, i capi religiosi di Israele, gli dicono: con quale potere o in quale nome avete fatto questo? Perché avevano guarito lo zoppo che era la portabella del tempio. Con quale potere? Ma chi vi ha dato il permesso? È lì che forse nacque la famosa locuzione con approvazione ecclesiastica, come se per parlare di Dio ci fosse bisogno del permesso di qualcuno. Andate, predicate, dice Gesù. E qui l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Giovanni dicono: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Quindi c'è solo Gesù capace di salvare, è lui il nostro avvocato, il nostro mediatore. È lui che ci dà la vita eterna. La vita eterna non la può dare nessun altro. Gesù Cristo non ha bisogno di segretari, non ha bisogno di associati per compiere la sua opera di mediazione presso il Padre. Gli basta, tra virgolette, gli basta il sangue che ha versato per ogni uomo e per ogni donna. E ogni uomo e ogni donna sono invitati a credere per essere salvati. In tal modo l'operazione grande recupero può aiutarci a salvare noi tutti e a darci la vita eterna. Amen.